Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, stasera torneremo indietro al capitolo 6 di Romani e prima di iniziare formalmente il messaggio, lasciatemi dire solamente quanto io sia profondamente grato per la vostra fedeltà nel venire qui. Sono davvero entusiasta della Chiesa intera, perché questo è veramente difficile e ci sforza nella comprensione e dobbiamo veramente entrare nei pensieri dell'Apostolo Paolo, avere le nostre menti in moto. Mi viene in mente quello che Pietro disse di Paolo in 2 Pietro 3,16, che in tutte le sue epistole egli parla di cose che sono difficili da comprendere, che coloro che sono ignoranti ed instabili distorcono, come fanno anche con le altre scritture. Paolo disse veramente cose difficili da comprendere, Pietro stesso lo confessò, lo confesso anch'io, so che lo fate anche voi, quindi è stato davvero molto gratificante vedere la vostra fedeltà nel mentre attraversiamo queste discussioni teologiche abbastanza, direi, molto molto fitte nell'epistola ai Romani dell'Apostolo Paolo. I capitoli 4, 5 e 6 sono stati molto, molto intricati, sono molto profondi. E credetemi, un'educazione teologica condensata si verifica quando si studiano queste grandi porzioni della scrittura. Ora però stasera arriviamo alla seconda metà di Romani 6 e nel mentre guardiamo a Romani 6 dal 15 al 23 vorrei intitolare questa sezione Liberi dal peccato. Liberi dal peccato. Lasciate che vi legga dal versetto 15 al 23 così che lo abbiate in mente nel mentre lo studieremo. Che dunque? Peccheremo perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chi vi offrite come servi per obbedire, siete servi di colui al quale obbedite, sia al peccato per la morte o per l'obbedienza alla giustizia. Ma si ringrazi Dio che, pur essendo stati servi del peccato, avete obbedito di cuore a quella forma di dottrina alla quale siete stati consegnati. Essendo dunque stati liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come avete offerto le vostre membra come servi all'impurità ed all'iniquità per commettere iniquità, così ora offrite le vostre membra come servi della giustizia per la santificazione. Quando infatti eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avete allora in quelle cose delle quali ora vi vergognate? Poiché la fine di quelle cose è la morte. Ma ora, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Gesù disse in Giovanni 8,34: chiunque commette peccato è schiavo del peccato. Tutti coloro che vivono una vita di peccato sono schiavi di quel peccato. Infatti, ogni persona che viene in questo mondo si trova sotto la tirannia del peccato. Esso controlla i loro pensieri, controlla le loro parole, controlla le loro azioni. Per usare la terminologia di Romani 6, al versetto 17, eravate schiavi del peccato. Versetto 20. Eravate, di nuovo, schiavi del peccato. Due volte in quel passo. Dice che eravate schiavi, doulos, schiavi legati al peccato. E l'ultima conseguenza dell'essere schiavi del peccato la troviamo nel versetto 21, alla fine, poiché la fine di quelle cose è la morte. Nel versetto 23, all'inizio del versetto, poiché il salario del peccato è la morte. Essere schiavi del peccato significa morire. Il peccato, alla fine, uccide. E quando si pensa a cosa significhi essere schiavi del peccato, quello diventa un pensiero terrificante. Anni fa, le grandi parole prosaiche del dottor Guthrie sul peccato furono scritte e diventarono molto, molto utili anche nella società odierna e forse vi daranno l'idea di cosa significa essere schiavi del peccato. Scrisse questo: il peccato è un debito, un peso, un ladro, una malattia, una lebbra, una piaga, un veleno, un serpente, un pungiglione. Tutto ciò che l'uomo odia, il peccato lo è. Un carico di maledizioni e calamità sotto la cui schiacciante ed intollerabile pressione tutta la creazione geme. Chi è il becchino che scava la fossa dell'uomo? Chi è la seduttrice dipinta che ruba la sua virtù? Chi è l'assassina che distrugge la sua vita? Chi è la strega che prima inganna e poi condanna l'anima? Il peccato. Chi con il respiro gelido appassisce i fiori della giovinezza? Chi spezza i cuori di genitori? Chi porta i capelli grigi degli anziani con dolore alla tomba? Il peccato. Chi trasforma i bambini dolci in vipere, le madri tenere in mostri ed i loro padri in peggiori di Erode, gli assassini della loro stessa innocenza? Il peccato. Chi getta la mela della discordia nei cuori delle famiglie? Chi accende la torcia della guerra e la porta fiammeggiante su terre tremanti? Chi con la divisione della Chiesa lacera la veste senza cuciture di Cristo? Il peccato. Chi è questa Dalila che canta il Nazireo addormentato e consegna le forze di Dio nelle mani degli incirconcisi? Chi con un sorriso ingannevole sul volto, una lusinga mielosa sulla lingua, si trova sulla soglia per offrire i sacri riti dell'ospitalità e quando il sospetto dorme, tradendo, trafigge le nostre tempie con un chiodo? Quale sirena seducente è questa che, seduta su una roccia accanto alla pozza mortale, sorride per ingannare, canta per attirare, bacia per tradire ed avvolge le sue braccia intorno al nostro collo per saltare con noi nella perdizione? Il peccato. Chi è che trasforma il cuor più dolce e gentile in pietra? Chi scaglia la ragione dal suo trono elevato e spinge i peccatori, folli, come i porci di Gadarene, a correre giù dal precipizio in un lago di fuoco? Il peccato. Fine citazione. Il peccato è quella terribile realtà che distrugge la vita, che condanna l'anima, che si attacca come un cancro incurabile al petto dell'uomo e dalla fine devasta. Il peccato al quale gli uomini sono schiavi. E poi gli uomini gridano per essere liberi dal peccato, però non possono esserlo. Corrono per sfuggire dalla sua colpa, ma non trovano alcun sollievo. E poiché gli uomini sono schiavi del peccato, questo passo è così meraviglioso. Perché dice nel versetto 18 e nel versetto 22, essendo stati liberati dal peccato. Nel verso 22 dice, ma ora, essendo stati liberati dal peccato, che questo passo diventa per tutti coloro che sono tormentati dal loro peccato, diventa una promessa di liberazione. Liberi dal peccato. Che grande pensiero! Il peccato che devasta, il peccato che distrugge, il peccato che uccide. Il dono più grande che Dio possa mai dare ad un essere umano, senza eccezioni, sarebbe quello di essere liberi dal peccato. Liberi dal peccato. Essere restaurati al posto della rettitudine, della giustizia. Poter adempiere a tutto ciò che eravamo destinati ad essere quando Dio ci creò prima che il peccato invadesse la nostra natura umana. Liberi dal peccato, che concetto! Liberi dalla sua pena, dal suo potere e dalla sua presenza debilitante e mortale. Liberi! Non riesco a pensare ad un pensiero più meraviglioso di quello. E voi? Dunque questo passo magistrale parla tutto dell'essere liberi dal peccato e dovreste davvero trovare un enorme conforto qui, una grande ragione per rallegrarci. Ora ricordate che Paolo sta discutendo la grande dottrina della santificazione che è connessa alla dottrina stessa della giustificazione ed ora avendola discussa nei capitoli 3, 4, 5 sta mostrando il risultato di quello ed il risultato che abbiamo visto nella prima metà del capitolo 6 è quello di essere santi, di essere resi santi ed il risultato nella seconda metà del capitolo 6 è quello di essere resi liberi dal peccato. Ad essere onesti con voi amici miei sono la stessa cosa e Paolo sta solamente guardando la stessa grande realtà da due angoli diversi. E così in questo capitolo impariamo la grande realtà di cosa sia la santificazione ed impariamo anche la grande realtà di come essa sia connessa alla giustificazione. Quando siamo stati salvati, quando siamo stati redenti e resi giusti davanti a Dio, è stato per renderci santi e liberi dal peccato. Quello era l'intento. Ora abbiamo imparato nei primi 14 versetti del capitolo che siamo uniti a Gesù Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione e quindi siamo morti al peccato, risorti per camminare in novità di vita. La pena per il peccato è stata pagata in quella morte, il potere del peccato è stato spezzato ed ora camminiamo in una nuova vita, siamo vivi per Dio. Ed ora dal versetto 15 al 23 Paolo dimostra che siamo resi santi attraverso un'altra analogia. Non solo siamo morti in Cristo e siamo risorti in Cristo ed ora camminiamo quindi in una nuova vita essendo morti a quella vecchia, ma siamo anche diventati schiavi di Dio e facendo ciò la schiavitù al peccato che caratterizzava la nostra vita passata è stata spezzata. Quindi sta di fatto affrontando e sta realmente affrontando la stessa cosa da due prospettive diverse. Da una parte mostra il credente che ha una relazione completamente nuova con il peccato dopo la salvezza, ovviamente diversa dalla prima perché è morto in Cristo ed è risorto in Cristo e perché di fatto ha un nuovo padrone che annulla il vecchio padrone. Questo è il punto della seconda metà del capitolo. Ed in entrambi i casi il suo obiettivo è quello di dimostrare che una persona veramente rigenerata non può continuare nello stesso modello di peccato che caratterizzava la sua vita prima della salvezza. Perché? Perché non siamo più nella stessa relazione con il peccato. Siamo morti in Cristo e siamo risorti. Ora abbiamo, nella seconda metà del capitolo, un nuovo padrone, il che significa che non siamo più sotto il padrone vecchio. Quindi, sia che la guardiamo dalla prima metà o dalla seconda metà del capitolo, vedremo la stessa cosa. Un individuo veramente giustificato, redento, salvato, avrà una relazione diversa con il peccato rispetto a prima. Non può continuare come prima. Ora voglio che guardiate a questo passo, è un passo molto semplice, anche se in superficie potrebbe apparire un pochino difficile. Lo analizzeremo e prenderemo alcuni elementi in considerazione questa sera ed altri la prossima volta, ma iniziamo con l'antagonista. Abbiamo usato lo stesso tipo di piccolo schema per la prima metà del capitolo, la seconda ovviamente segue lo stesso pensiero. Inizia con una domanda proposta. E questo lo chiameremo l'antagonista, e con questo intendo colui che è antagonista alla dottrina della salvezza per grazia di Paolo. Il legalista non può tollerare quel tipo di grazia, e questo è quello che viene detto tipicamente. Versetto 15. Che dunque? Voglio dire, se siamo salvati per grazia, e se, come hai appena detto nel versetto 14, non siamo più sotto la legge, peccheremo dunque perché non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia? In altre parole, per alcune persone che sono più legaliste, la grazia appare come una licenza. La grazia appare come anarchia. Voglio dire, quando arrivi ad un gruppo di persone come il popolo ebraico che per tutta la loro vita hanno cercato di guadagnarsi il cielo per le opere buone che stavano compiendo, gli dici tutte le vostre opere buone non sono altro che stracci sporchi, non valgono nulla, però potete essere salvati dal dono gratuito di Dio dato a peccatori indegni. Quello gli viene molto difficile da accettare, sembra un po' come anarchia, sembra libertà di peccare, sembra che non importi come si viva. Ed è qui che entra in gioco l'antagonista. Sta dicendo, ascolta, se predichi questo messaggio di salvezza per grazia, in altre parole, che io non devo far nulla per essere salvato e non posso far nulla per essere salvato e nessuna delle mie buone opere contano per la mia salvezza ed è tutto per grazia e Dio mi perdonerà comunque e non sono sotto la legge ma sono sotto grazia, allora, amico, mi hai appena reso libero di fare quello che voglio. La risposta di Paolo nella prima metà del capitolo è semplicemente questa. No, non ti abbiamo reso libero di peccare perché Dio ti ha dato una nuova natura e la tua nuova natura, la tua nuova creazione, il tuo nuovo io, la tua nuova identità non te lo permetterebbe, capite? E se lo fai, dimostri solamente che non sei sotto la grazia e che non sei affatto una nuova creazione. Quindi la prima domanda antagonista arriva nel versetto 1 ed è... Perseveremo dunque nel peccato affinché la grazia abbondi. Ed ora la domanda è molto simile. Peccheremo dunque perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? L'idea è la stessa. La dottrina della salvezza per grazia dà libertà di peccare in modo sfrenato? Questa è l'accusa che viene mossa contro questa dottrina. E potete immaginare che nel contesto della società ebraica nella quale Paolo ministrava, avrebbero detto, aspetta un attimo, non puoi andare in giro a dire cose del genere. Ed è per questo, ad esempio, che quando predicò in Galazia, nelle città di quel territorio noto come la Galazia, e predicò la salvezza per grazia mediante la fede, gli ebrei lo seguirono ed andavano in tutte le chiese a dire no, devi essere circonciso, devi osservare tutta la legge di Mosè, ed una volta che lo fai, allora puoi venire a Cristo. E Paolo dovette scrivere ai Galati e dire: non lasciate che nessuno vi inganni, non lasciate che nessuno aggiunga opere alla vostra salvezza per grazia. Se qualcuno viene e predica quello, non importa chi sia, anche un angelo, sia anatema. La dottrina della grazia resta in piedi, amici miei, con tutte le accuse resta in piedi. Ci sono sempre stati quei critici che dicevano che la dottrina della grazia porta all'anarchia. Questa è la critica dell'antagonista. E potrei dirvi quello che ho detto all'inizio del nostro studio: la predicazione della grazia e l'insegnamento della grazia sono sempre soggetti a questa accusa, lo sono sempre, espongono sempre a questa critica, ma non la cambieremo perché non ne abbiamo paura. Non ho paura di dire a qualcuno che se viene a Gesù Cristo per grazia, cioè per il dono gratuito di Dio, indipendentemente da tutto quello che hai fatto, che fai o che farai, ed ignorando tutto quello che hai fatto, vieni per grazia ed io credo che se lo fai, Dio ti creerà di nuovo, come dice la Bibbia, e non andrai in giro ad abusare quella stessa grazia. Ora potresti abusarla in tanto, ma non sarà mai il tuo stile di vita abituale. Quindi l'antagonista pone la domanda, tornando al versetto 15: peccheremo deliberatamente, l'idea ovviamente, persistentemente, continuamente, abitualmente, noi che ora siamo stati liberati dall'essere sotto la legge? E con quello non intende dire che non siamo più responsabili di obbedire alla parola di Dio, quello che intende dire è che non siamo più sotto il sistema di salvezza basato sulla legge, sotto un sistema di rettitudine basato sulle opere. Visto che siamo stati liberati dal tentativo di guadagnarci la salvezza, visto che siamo liberati per dono gratuito della grazia, quello significa essere sotto la grazia? Visto che quello è vero, dobbiamo semplicemente continuare a peccare, o possiamo continuare a peccare? La grazia ci libera forse per far quello? Beh, la risposta è di nuovo la stessa. Il primo punto è l'antagonista, e qui troviamo il secondo punto, la risposta, me geneto. Versetto 15 dice il greco, la versione autorizzata lo traduce con Dio non voglia, potrebbe essere tradotto con no, neanche per sogno, assolutamente no, impossibile, ridicolo, assolutamente impossibile, no, è un pensiero del tutto inaccettabile. Il solo porre la domanda dimostra che non sei un cristiano. E credetemi, ci sono state persone che hanno fatto proprio questo. Ricordo che c'era molta di questa attività circa 12 o 13 anni fa, e stavo avendo conversazioni con alcuni studenti universitari che dicevano: oh, amico, sono appena entrato in quella che chiamiamo super grazia, non devo confessare i miei peccati, e a Dio ovviamente non importa quello che faccio, sono libero della grazia e posso fare, posso vivere come voglio, posso seminare i miei peccati e tanto sono comunque sotto la grazia. Ed il loro stesso stile di vita continuo sembrava per me una prova sufficiente che non avevano mai veramente capito cosa significasse essere sotto la grazia, perché la grazia non solo concede una salvezza immeritata, ma trasforma la vita. Ed il modello di vita deve cambiare. Quindi l'antagonista si trova al versetto 15 e la risposta si trova anche nel versetto 15. No. Ma Paolo non si limita a dare risposte brevi, le spiega. Quindi venite al versetto 16, perché qui vediamo l'assioma. L'assioma. Cos'è un assioma? È una verità generale. Un assioma è qualcosa che non si deve dimostrare, che è evidente di per sé, non ha bisogno di prova, perché è evidente, è ovvio. Ed è esattamente quello che troviamo qui. Qui troviamo un assioma molto semplice, enunciato, ed inizia dicendo: non sapete voi, l'assunto è, ovviamente, già lo sapete, no? Non sapete voi che a chi vi offrite come servi per obbedire, siete servi di colui al quale obbedite. Un assioma molto semplice, giusto? Se vi offrite per servire un certo padrone, siete dunque legati a servire quel padrone. Voglio dire, non ci vuole una persona geniale per capire questo concetto. È ovvio, è evidente di per sé. Sta semplicemente affermando questo. Uno schiavo è tenuto ad obbedire il suo padrone per natura stessa della sua schiavitù. Voglio dire, questo è il significato di essere schiavi. Se vi offrite come schiavi di qualcuno, vi offrite per obbedirgli. Questo è assiomatico. Ed è proprio questa l'essenza di quello che Paolo vuole trasmettere, un punto molto importante. Se vi date ad un padrone, diventate schiavi di quel padrone. Guardate di nuovo al versetto 16. A colui che vi offrite, doulos, per obbedire, cioè servi o schiavi, siete servi o schiavi di colui al quale obbedite. Voglio dire, lo fate perché vi siete offerti. Ora, in particolare, ovviamente, non è forse vero che quando vi siete offerti volontariamente a quell'individuo, vi date ad un padrone, diventate schiavi di quel padrone, è ovvio. Poi però prosegue nel versetto 16 ed offre un'applicazione, sia del peccato che porta alla morte o per la morte, o per l'obbedienza che porta alla giustizia, alla rettitudine. Ora, personifica questi due padroni. Uno è il peccato e l'altro invece è l'obbedienza. Il peccato, tra l'altro, è disobbedienza, giusto? Quindi uno potrebbe essere definito come disobbedienza, l'altro invece come obbedienza. E a quale standard dobbiamo o obbedire o disobbedire? A Dio, giusto? Quindi la questione è che alcune persone si offrono come servi della disobbedienza a Dio ed altre persone invece si offrono come servi dell'obbedienza a Dio. Per dirlo in termini del capitolo 5, gli uomini sono o in Adamo o in Cristo. Per dirlo nei termini di Romani 5:17 o capitolo 5 versetto 21, gli uomini sono o sotto il dominio del peccato o sotto il dominio della grazia. Quindi in questo senso state o servendo il peccato oppure state servendo l'obbedienza. Ora lasciate che lo dica nel modo più chiaro possibile, ok? Ci sono solamente due opzioni, amici miei, solamente due. Non c'è una via di mezzo, due tra le quali scegliere. Scegliete o di servire il peccato oppure scegliete di servire l'obbedienza. Scegliete o di obbedire a Dio o scegliete di non obbedire a Dio. E se non obbedite a Dio diventate soggetti o siete naturalmente soggetti al principe della potestà dell'aria, Satana stesso. È una legge universale, quindi, che un uomo diventa schiavo del padrone al quale si sottomette. È semplicemente un principio assiomatico. È anche assiomatico, secondo lo stesso principio, che non si possono servire due padroni. Si è o dedicati all'uno o all'altro. Gesù disse in Matteo 6:24, nessuno può servire cosa? Due maestri. O amerà l'uno e odierà l'altro, oppure odierà l'altro ed amerà l'altro. E in quel senso non potevano servire Dio o Mammona, i soldi. Non si possono servire due padroni. È nella natura stessa della schiavitù che non si possono avere due padroni, due persone che danno ordine. Se sei schiavo di uno, non sarai dell'altro. Una volta scelto il tuo padrone, per la stessa definizione di quell'atto, diventi vincolato nell'obbedienza a quel padrone. Questo è l'assioma di base e sostanziale da cui fluisce il resto di questo testo. Così come abbiamo visto nei primi 14 versetti, l'idea che siamo stati sepolti con Cristo, siamo risorti con Cristo, qui l'idea è l'analogia della schiavitù. Quando siete diventati cristiani, cosa avete fatto? In sostanza, vi siete sottomessi, avete detto, mi sottometto a chi? A Dio, tramite di Cristo. Ora, lasciate che lo dica nel modo più semplice possibile, ok? Non c'è salvezza senza una sottomissione consapevole di questo tipo. Quando, e questo distruggerebbe completamente il punto di Paolo, no? Quando venite a Cristo, venite come uno schiavo ad un padrone. Come un servo, come servi al Signore, nessun altro. E quando dite vengo come schiavo, servo del Signore e maestro, state affermando il vostro impegno ad essere soggetti a Lui. Ora, se siete, e tornando al versetto 16, se siete schiavi del peccato, a cosa porta quello? Alla morte. E lo sentiremo più e più volte prima di arrivare al versetto 23. E se siete schiavi dell'obbedienza invece, a cosa porta quello? Alla giustizia. Il peccato porta al peccato, porta al peccato, porta alla morte. Il peccato, genera peccato, che a sua volta genera la morte. Gli uomini, disse Charles Hodge, si affrettano da un servizio degradante all'altro fino alla loro rovina. D'altra parte però, se servite l'obbedienza, e l'obbedienza è qui personificata come se fosse un padrone, ma se servite l'obbedienza, essa porta alla giustizia, alla rettitudine, alla giustizia, alla giustizia. Come vedremo nel versetto 23, porta infine che cosa? Alla vita eterna. Quindi, questa è la vostra scelta. Questa è la vostra scelta. Potete essere schiavi del peccato, che lo siete per natura, oppure potete essere schiavi di Dio, che lo siete per nuova creazione. Ora, permettetemi di dire qualcosa di molto importante a questo punto, ok? Colui che viene a Dio attraverso di Cristo e dice, ti prendo e ti scelgo come mio Salvatore, come mio Maestro, come mio Signore, non è, ascoltatemi bene, questo è il punto intero di Paolo, ok? Non è solamente eticamente obbligato, non è solamente vincolato eticamente ad obbedire, ma è creativamente reso in tal maniera che obbedisce, e questa è una verità molto importante. Quando diventate cristiani, non è semplicemente che siete eticamente obbligati all'obbedienza, ma è che siete creativamente fatti per l'obbedienza. E se avete qualche dubbio su questo, allora non avete capito Efesini 2, che dice che siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente, non semplicemente desiderato o sperato o voluto, ma ordinato affinché noi, cosa? Camminassimo in esse. La salvezza è per le buone opere, senza equivoci. Quindi notatelo, Perché molte persone hanno frainteso Romani 6 perché non comprendono questo concetto. Qui Paolo non sta parlando di un vincolo etico, cioè di un vincolo di coscienza morale, sta parlando di una ricreazione della natura dell'individuo affinché il fattore dell'obbedienza diventi una realtà. C'è una realtà etica in questo, ma essa inizia con un fatto creativo e si muove verso una responsabilità etica. Quindi Paolo sta trattando, ora notatelo bene, sta trattando uno stato di esistenza, un dato di fatto, non un dovere, non un comando. Potreste dire, quello che sta cercando di dire è che ogni persona che è salvata è trasformata? Esattamente. Nei primi 14 versetti abbiamo visto la trasformazione attraverso la figura della morte e della resurrezione, giusto? Qui invece vediamo la trasformazione attraverso l'analogia di essere in un certo senso morti alla vecchia schiavitù per vivere alla nuova schiavitù. Nel capitolo successivo, il capitolo 7, vedremo la stessa analogia, solo che a quel punto sarà in una situazione matrimoniale dove c'è un ex marito ed un nuovo marito. E Paolo sta martellando lo stesso concetto più e più volte, che c'è una nuova creazione, e anche se siamo ancora nei nostri corpi, anche se ancora possediamo la carne, anche se possiamo sperimentare solamente una santità imperfetta, obbediremo, dobbiamo obbedire, è un elemento essenziale della nostra nuova creazione. Ora, se volete vedere un testo comparativo su questo concetto, Colossesi 1:21 sarebbe utile. Dice: e voi, cioè noi, che un tempo eravate strani e nemici della vostra mente a causa delle opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte. Ora, quando Dio ci ha riconciliati alla croce, è successo qualcosa. Potreste dire, sì, ci ha portati a Dio. Giusto, ma è successo anche qualcos'altro. Guardate qui. Egli ci ha riconciliati per presentarci santi ed irreprensibili e senza colpa dove? Davanti a Lui. Ora, potete tornare a Romani. Quando Dio ci ha redenti, quella nuova creazione è diventata santa. E quello produce e produrrà un cambiamento comportamentale conseguenziale. L'obbedienza, ascoltate, ve lo dico in un altro modo, l'obbedienza è una certezza nella vita di una persona veramente giustificata. Ora, questo non significa che non ci sarà alcun peccato, e non significa che non ci saranno momenti nei quali quel peccato sembrerà dominare, ma l'obbedienza sarà presente, anche se oscurata in certi momenti. E così possiamo dire che se una persona continua in un peccato ininterrotto e continuo, abituale, persistente, volontario, come faceva prima di arrivare o di essere venuta a Cristo, non importa cosa pensa, non è un cristiano. Quindi il solo fatto della domanda posta al versetto 15 è ridicolo per qualcuno che dice: oh, bene, se siamo sotto la grazia non siamo più sotto la legge, allora pecchiamo liberatamente. Il solo porre quella domanda dimostra che non sei veramente cristiano. Se continui ad essere schiavo del peccato, prima Giovanni dice che non puoi appartenere a Dio. Non puoi. 1 Giovanni 1,6 dice: se diciamo di aver comunione con Lui e continuiamo a camminare nelle tenebre, noi cosa? Noi mentiamo e non pratichiamo la verità. 1 Giovanni 2,4: colui che dice io lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo e la verità non è in lui. 3,9: chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio rimane in lui e non può peccare perché è nato da Dio. In questo si manifestano i figli di Dio ed i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio né colui che non ama suo fratello. In altre parole, se sei un cristiano manifesterà giustizia, manifesterà obbedienza. Non dice forse la stessa cosa Pietro in 2 Pietro 2,19? Nel mentre promettono loro la libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché da colui che uno è vinto, da quello è reso schiavo. Grande principio. Qualunque cosa ti domina, indica chi è il tuo padrone. Ed è per questo che diciamo, mostraci una persona che vive in una vita di peccato ininterrotto, non importa quello che affermano, no? Matteo Henry lo disse in questo modo: se vogliamo sapere a quale di queste due famiglie apparteniamo, dobbiamo chiederci a quale di questi due padroni offriamo la nostra obbedienza. Ora torniamo a quello che abbiamo detto la scorsa settimana, così da comprenderlo per bene, ok? Se sei veramente un cristiano, potresti peccare, però il vero te odierà quel peccato. E sarai nella stessa posizione di Paolo, in Romani 7, dirai: le cose che voglio fare non le faccio, le cose che non voglio fare le faccio. Oh, misero me! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Quindi ci sono due ragioni in questo capitolo, per le quali un credente non continuerà a peccare sotto la grazia. Numero uno, è unito a Cristo, è morto al peccato, il peccato non ha alcun potere su di lui. Numero due, è schiavo di un nuovo padrone e quindi obbedirà al nuovo padrone per quella stessa definizione della sua schiavitù. Ed ora, avendo esaminato l'antagonista, la risposta e l'assioma nel versetto 16, i versetti che vanno dal 17 al 22 diventano l'argomento in cui Paolo sviluppa tutto il suo pensiero basandosi su quell'assioma. E poi nel versetto 23 conclude con quello che io chiamerò l'assoluto. Ora, ovviamente non riusciremo a coprire tutto, ma lasciate che vi introduca quell'argomento dal versetto 17 al 22. Semplicemente una cosa meravigliosa. Meraviglioso. Ora qui Paolo sta spiegando il principio del versetto 16, sta spiegando l'assioma e lo sta applicando sulla situazione e lo fa tracciando un contrasto esteso tra quelle due schiavitù, la schiavitù del peccato e la schiavitù della giustizia. Li mette a confronto, inizia con la loro posizione, poi con la loro pratica e poi conclude con la loro promessa. Passa attraverso tre fasi: quando hanno iniziato, dove stanno andando e dove finiranno. Guardiamo prima di tutto la posizione di queste due schiavitù. Versetto 17. Ma si è ringraziato Dio che, pur essendo stati schiavi del peccato, avete obbedito di cuore a quella forma di dottrina alla quale siete stati affidati ed essendo stati liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Ora vedete entrambi i concetti lì, non è vero? Da un lato al versetto 17 eravate schiavi del peccato e poi al versetto 18 siete diventati servi della giustizia. Ora, questi sono i punti iniziali che vogliamo considerare. Questo è un linguaggio posizionale e lo spiegherò man mano che procederemo. Guardate al versetto 17. Ma sia ringraziato Dio. E questa è una nota importante. Ogni volta che si parla della salvezza di qualcuno, chi dobbiamo ringraziare? Chi? Dio. Non siete venuti a Cristo perché eravate così intelligenti, no? Non siete venuti a Cristo perché avete esaminato il campo ed avete detto: ah, questa sembra proprio essere la cosa che voglio fare. Non siete venuti a Cristo perché qualcuno vi ha coinvolti intellettualmente con una montagna di dati che questa è la verità. Non siete venuti a Cristo per nessun'altra ragione se non perché Dio vi ha portati. Esatto, nessuno può venire a me se il Padre non lo cosa, non lo attira. E si ringrazia sempre Dio per la salvezza, perché Egli è l'autore ed il perfezionatore della nostra fede. È solamente Dio che può spezzare la schiavitù del peccato. La salvezza viene da Dio e da nessun altro. Non c'è salvezza al di fuori di quella che Dio vi ha donato. Romani 1:8, proprio all'inizio dell'epistola, Paolo dice: ringrazio il mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Ringrazio Dio per ciò che è accaduto nella vostra vita. Bene, questo è fondamentale. E tra l'altro troverete anche lo stesso concetto in tutto il Nuovo Testamento, la trasformazione che ci porta dalla morte alla vita, dal peccato a Dio, è un'opera che Dio compie da sé. Detto questo, ora guardiamo al resto del contrasto qui presente. Poi dice: eravate servi del peccato. Questo è un verbo all'imperfetto, il che indica che è un'azione passata di realtà continua. In altre parole, nel passato eravate continuamente, costantemente schiavi del peccato. Ora, questa è la condizione naturale di ogni uomo. Le persone non vogliono ammetterlo, non vogliono nemmeno sentirlo, però per metterlo in termini coerenti con il modo in cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, quello che sta dicendo qui è semplice. Fin dall'inizio, per natura, eravate peccatori, continuamente. Quella era la vostra natura, quella era la vostra condizione naturale, un dominio involontario imposto con forza e durezza su di voi è stato imposto quando siete nati in questo mondo. E sapete da dove avete ricevuto quel peccato? Da dove? Da vostra madre, vostro padre, e loro risalgono ad Adamo ed Eva. E così gli uomini e le donne nate in questo mondo sono nate in questa condizione tremenda di schiavitù al peccato. In Romani 3, infatti, troviamo una descrizione chiara di cosa significa questo fatto qui. Nel versetto 10 dice: non c'è nessun giusto, neppur uno, non c'è nessuno che capisca, nessuno che cerchi Dio, tutti sono sviati, si sono tutti corrotti insieme. Questo è il significato del verbo che implica l'essere amari. Non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato inganno, veleno d'aspidi è sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizioni, i loro piedi sono veloci a versare il sangue, distruzione e miseria sono sulle loro vie, non hanno conosciuto la via della pace e non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Quindi questa è la descrizione dell'umanità, schiavi del peccato. Gli uomini non se ne rendono conto, sapete, pensano di essere liberi ed inevitabilmente quando vi avvicinate a qualcuno con il Vangelo e gli parlate di venire a Gesù Cristo, hanno paura di venire a Cristo perché temono che sia una sorta di schiavitù e pensano invece di avere una grande libertà, però di fatto non hanno alcuna libertà. Non esiste una cosa come la libertà per una persona non rigenerata, per niente, sono schiavi. Però poi dice: eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore. Oh, come amo questa frase. Cosa significa? Non era mica qualcosa di esteriore, no? Quando sono venuti a Cristo, Non era qualcosa che hanno fatto all'esterno, non era un battesimo con acqua o l'iscrizione ad una chiesa o firmare una certa carta o alzare una mano o camminare lungo una navata o compiere un qualche rito religioso o recitare una preghiera o accendere una candelina o fare un pellegrinaggio. No, 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 non era un qualcosa di esteriore, era qualcosa di interiore, dal cuore. E cos'è che è accaduto nel loro cuore? Hanno obbedito. Hanno obbedito. In altre parole, scusatemi bene, ok? Anche se è un'opera di Dio, non siete trasportati passivamente da un padrone all'altro, no? Non venite semplicemente sollevati involontariamente, sbattuti da un'altra parte, no? E le persone che entrano nella dottrina della sovranità di Dio spesso vedono la salvezza come qualcosa che avviene senza che le persone non siano nemmeno consapevoli. Potete leggere teologi che dicono che potete essere redenti senza nemmeno saperlo, perché è già accaduto, Dio l'ha già fatto, deve solamente comunicarvelo. E trovo questo molto difficile da accettare, perché nella Bibbia non si vede mai la salvezza avvenire senza un atto di impegno a Cristo, di dedica. In questo contesto particolare la salvezza è descritta come obbedienza, con gioia e zelo, con la consapevolezza della schiavitù al peccato, vi siete precipitati a fare di Dio il vostro nuovo padrone. E da cos'è che avete obbedito? Ad una qualche idea spirituale nebulosa? Vaga? No! Questo è meraviglioso. Molte persone pensano, oh, sai, ho creduto, io credo, credo, nel credere, credo. E sentite, sentono sempre cose di questo tipo, oh sì, io sono un credente. Ma in cosa credi? Oh, io credo in Dio, credo... Però c'è più di quello. Ascoltate, dice questo al versetto 17. Avete obbedito di cuore a quella forma di dottrina. Non è meraviglioso? Non è una questione di, ah, io credo, se credi, oh, credi, sarà tutto bene, andrà tutto bene, credi. No, devi credere a quella forma di dottrina. Il corpo della verità salvifica. La parola forma è tupos ed ha molti usi. Il modo in cui viene usata in questo versetto è meraviglioso. E la versione autorizzata ha, diciamo, perso la sfumatura qui. Dovrebbe essere tradotto con avete obbedito di cuore a quella forma di dottrina nella quale siete stati consegnati o liberati. Non che vi è stata consegnata, ma nella quale voi siete stati consegnati. Mamma, questo è un pensiero stupendo, no? Lasciate che vi comunichi l'idea. La parola tupos qui significa stampo, una forma, un calco. E supponiamo che lo stampo sia nella forma di un servo. Quando siete venuti in questo mondo, siete stati versati in uno stampo e quando il metallo fuso si è raffreddato, siete stati sollevati da quello stampo e siete stati posizionati nel mondo. Eravate schiavi del peccato, eravate una statua di schiavitù e la vostra schiavitù era verso il peccato. Però sia ringraziato Dio che avete risposto al vero Vangelo obbedendo alla forma nella quale siete stati versati. Ed è come se, nell'analogia di Paolo qui, quando Dio vi ha visto come schiavi del peccato per la sua grande grazia, vi abbia fusi nuovamente e vi abbia ridotti ai vostri elementi di base. E mentre eravate caldi ed eravate fusi, sciolti, vi ha riversati in un nuovo stampo, in una nuova forma. E questa è la forma della dottrina nella quale siete stati liberati o consegnati. Potete vederlo in 2 Timoteo 1,13, la forma della sana dottrina, quella parola forma usata 16 volte nel Nuovo Testamento. C'è una forma a tutto questo. Quindi eccovi qui, stati fusi dalla vostra convinzione, dall'opera iniziale dello Spirito Santo Redentore, ed ora siete stati rifusi e riversati in un nuovo stampo e quando il metallo si è raffreddato e vi siete induriti e siete stati sollevati fuori, avete avuto una nuova forma. E qual è quella nuova forma? Siete stati conformati allo stampo nel quale siete stati versati. E qual è quello stampo? È la forma della dottrina. Cioè cosa significa? Che vi siete conformati al modello della verità che è il Vangelo. Ora siete statue viventi. Viventi della realtà del Vangelo. Che grande concetto. Siete nuovi, completamente nuovi. L'insegnamento, e pensatelo in questo modo, che è l'insegnamento al quale vi siete sottomessi. Quando siete diventati cristiani, vi imprime con la sua immagine. E dovreste sapere che questo è un grande pensiero. Avete mai notato, questo è vero in ogni ambito della vita, ma le persone vivono nel modo in cui imparano a vivere. È vero, no? Le persone vivono nel modo in cui hanno imparato. Venite, siete già qui a Grace Church abbastanza lungo? Venite a Grace Church abbastanza lungo e vi verseremo nel nostro stampo, lo faremo veramente. Ed andrete in giro rimbalzando come piccoli grassiti. È così, funziona così. E va bene, perché Gesù ha detto: quando un uomo è pienamente discepolato, sarà come il suo maestro. E va bene così, così funziona. Voglio dire, dopo tutto uscite da una certa famiglia e portate l'immagine di quella famiglia, vi ha messi nel suo stampo, non è vero? Questo è esattamente quello che Paolo dice in Romani 12:2, quando afferma: non conformatevi a questo mondo, non lasciate che il mondo vi versi nel suo stampo, siete stati versati nello stampo della sana dottrina riguardante il Vangelo, e lì siete stati raffreddati, siete stati fatti emergere, ed ora siete una realtà vivente, ora siete di nuovo una statua di schiavitù, ma siete schiavi di Dio? E solo Dio poteva fondere quella vecchia persona, riversare quegli elementi in un nuovo stampo per formare una nuova persona. Colui che una volta era impresso con la falsa dottrina, ora porta il sigillo della vera dottrina di Dio. Che bellezza! E lasciate che faccia un passo in più, ok? Dovete adattarvi a quella forma, amici miei. Non diventate cristiani semplicemente fluttuando qua e là e credendo a qualunque cosa vogliate. No, l'altro giorno ho partecipato ad un pranzo dove ho parlato all'incontro del Full Gospel Businessman International, e dopo l'incontro un certo uomo mi si è avvicinato e mi ha detto: sono stato in questo gruppo per molto tempo, e ha detto: lascia che ti dica come penso che possiamo arrivare a Dio. E io disse: d'accordo, dimmi. E lui disse: sai, ci sono molti, molti gradini. E poi ha detto esattamente questo, ha detto esattamente questo. E lassù in cima c'è questa porta, e dietro di essa c'è questo tizio che si chiama Gesù. E poi disse: quello che devi fare veramente è cercare con tutte le tue forze di salire quei gradini e attraversare quella porta, sperando che questo Gesù ti lascia entrare. E poi aggiunse: e mentre sali le scale ci sono un sacco di predicatori e di movimenti che ti urlano contro, però tu devi continuare a salire quelle scale. Ed io la chiamo la scala della speranza. Almeno è così che io la vedo. Al che egli disse: signore, oh, che Dio benedica il tuo cuore veramente, però lei non è un cristiano e la sua scala è senza speranza. Deve dipendere completamente da Gesù Cristo. Lei non sa nemmeno cosa significhi essere salvati. Vedete, non potete inventare il vostro stampo, capite il punto? C'è una sana forma di dottrina, c'è un insegnamento del Vangelo, credere nel Signore Gesù Cristo, confessare i propri peccati, affermare la sua signoria, la sua morte, la sua risurrezione, c'è un contenuto del Vangelo, c'è una forma specifica, e se dovete emergere con l'immagine del servo di Dio, e se volete portare il suo sigillo, il suo stampo, dovete essere riversati nel suo stampo, capite? Quindi questa è l'affermazione della nostra posizione. Quando siete venuti a Cristo, siete stati fusi e siete stati versati in un nuovo stampo e siete immersi come nuove statue, nuove immagini, nuove creature che portano il sigillo del servo di Dio. Non è meraviglioso? Perché avete ubbidito quando la chiamata del Vangelo ha raggiunto il vostro cuore. Ed è folle cercare di combattere quella dottrina. Oh, a proposito, la parola obbedire lì, non posso resistere, credo che ovviamente ci fermeremo a questo punto, ma non posso resistere, non sintonizzatevi altrove, ok? Non dovrei dirlo, ma la parola obbedire mi colpisce così fortemente. Nel caso non l'abbiate notato, è la quarta volta che l'abbiamo vista in tre versetti, proprio così, obbedire, 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 obbedire. E vedete, questo è il concetto chiave, l'obbedienza della fede, quella è l'obbedienza al Vangelo, l'obbedienza della vita, cioè il cristiano risponde alla parola di Dio. Credere in Gesù Cristo è il primo atto di obbedienza, poi diventa una vita di obbedienza, 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 obbedienza. Non otteniamo mai la nostra indipendenza, amici miei, mai, mi avete sentito? Mai. Non arriveremo mai al punto come fanno i ragazzini, i bambini quando escono di casa, i quali possono decidere da soli. No, siamo sempre sotto il Maestro, siamo sempre sotto il Signore e dobbiamo sempre obbedire. E potrei suggerirvi che in questo concetto è racchiuso il cuore stesso della dottrina della salvezza, cioè che un cristiano è segnato da che cosa? Dall'obbedienza. E se non obbedite, non potete essere cristiani, indipendentemente da quello che dite. L'obbedienza è l'espressione della fede. L'obbedienza dice: credo in Dio, credo nella sua parola, agirò di conseguenza, ed ogni vera giustificazione produce obbedienza. E più a lungo viviamo con Cristo, più dovremmo diventare obbedienti. Tito 2, L'avete letto di recente? Versetto 11. La grazia di Dio, apportatrice di salvezza, è apparsa a tutti gli uomini. E cos'è che ha fatto quando è venuta? Beh, ci ha insegnato a rinnegare l'impietà, a rinnegare le passioni mondane, da vivere sobriamente, giustamente e di modo santo in questo presente secolo. Ecco quello che ha fatto. Versetto 14. Gesù Cristo, dice, Gesù Cristo ha dato se stesso per noi affinché ci riscattasse da ogni iniquità e si acquistasse un popolo tutto suo, zelante nelle buone opere. Non è meraviglioso? Siamo stati salvati per le buone opere, siamo stati salvati per la purificazione. È molto semplice. Pietro dice questo, dice in 1 Pietro 1,22, avendo purificato le vostre anime con l'obbedienza della verità. Oh, così bello, no? Vedete, quando siete venuti a Gesù Cristo, Lui ha purificato le vostre anime, siete diventati nuove creazioni, nuove creature, e la vita di obbedienza è il risultato. Questo nuovo stampo implica un nuovo padrone, completamente nuovo. E lo dice nel versetto 18, siamo stati liberati dal peccato. Che pensiero, non liberi dal peccare, lo facciamo di tanto in tanto, non liberi dalla tentazione, ma liberi dalla tirannia e liberi dal dominio del peccato, dove non potevamo far nulla se non peccare. Potreste chiedere, oh, vuol dire che prima di essere cristiani tutto quello che facevamo era peccare? Sì, esattamente, tutto quello che facevamo era peccato, anche le nostre buone opere rientravano nella categoria del peccato perché non erano fatte per la gloria di Dio. E quando gli uomini fanno buone azioni solo per essere considerati buoni, quello è orgoglio, e l'orgoglio è peccato. Ciò che mi stupisce è quanto gli uomini amino la loro schiavitù, l'avete notato? Non sanno nemmeno di essere schiavi del peccato, lo amano! Gli uomini amano le tenebre più della luce, ma voi siete stati liberati da ciò e siete diventati servi della giustizia. Questa è una trasformazione creativa, non solamente una responsabilità etica. Ora siamo liberi. Ora ascoltatemi molto attentamente, e concluderò con questo pensiero. Siamo liberi per la prima volta nella vita. Un peccatore non è libero. Tutto quello che può fare è che cosa? Peccare. Chi è l'unica persona che ha una scelta? È il cristiano, giusto? Quindi per la prima volta nella nostra vita siete liberi, non liberi di fare il male, oh, no, l'avete fatto per molto tempo, però per la prima volta nella vostra vita siete liberi di fare che cosa? Di fare il bene. Questa è la libertà cristiana. E le persone che vanno in giro a dire, oh, la libertà cristiana mi dà il diritto di fare del male, non capiscono la libertà cristiana. La libertà cristiana, la liberazione dell'anima, significa che per la prima volta nella mia vita posso fare il bene. Questo è un pensiero meraviglioso. Ebbene, qui vediamo l'inizio, la posizione, la differenza tra il servo del peccato ed il servo della giustizia. Uno non ha libertà, l'altro invece ha libertà, la libertà di fare ciò che è giusto. Ora, la prossima volta vedremo il progresso di questa vita e la promessa. Una termina con la morte e l'altra con la vita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il nostro tempo di insegnamento di questa sera, ti ringraziamo tanto, Padre, per la tua grazia verso queste persone care, grazie che le ha salvate, grazie per la fame che hanno della tua parola. Sappiamo che questo non è intrattenimento per loro, sappiamo che è impegnativo e che il corpo è stanco e la mente lo è anche a volte. E Padre, ti ringrazio per il loro supporto, sostegno amorevole, per la loro fame della tua parola che li porta a mettere da parte il tempo e a preparare il loro cuore e la loro mente per ricevere le cose profonde di Dio. E, Padre, benedicili, riempi la loro coppa con l'acqua di cui hanno tanta sete, riempi il loro stomaco spirituale con il cibo di cui hanno tanta fame. Grazie, perché siamo liberi dal peccato per la prima volta. Liberi di fare ciò che è giusto, liberi di compiere la tua volontà, perché c'è un nuovo principio di vita in noi che produce giustizia. Grazie Padre, perché non ci hai solamente salvati e non hai solamente scritto il nostro nome in un libro, ma ci hai anche cambiati affinché potessimo godere della realtà di quella stessa salvezza, nella gloriosa libertà dei figli di Dio. E tutto questo ci porta a ringraziarti per Cristo, il nostro Redentore. Preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.